Grazie per la parola e grazie per l'invito ad intervenire in questa sede, in questa occasione. E nella mezz'ora che è stata assegnata a questo mio intervento proverò a far stare, ovviamente in modo molto sintetico, ciò che a mio avviso riveste importanza primaria per la comprensione di quanto è avvenuto con l'abbattimento del muro di Berlino e di quanto è avvenuto dopo. Va da sé che mentre esiste una periodizzazione ormai consolidata per quanto riguarda gli anni che vanno dal 45-48 all'89-91, altrettanto certo è che l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001 e la crisi economico-finanziaria del 2007-2008 rappresentano delle cesure, delle rotture che hanno avviato un tempo nuovo e diverso dal tempo precedente, che poi è il tempo che stiamo vivendo e che pertanto è anche difficile da decifrare e difficile da capire. Il quadro sul prima dell'89 è abbastanza facile da tracciare. Senza nessuna nostalgia è stato detto dallo storico tedesco Dan Wiener che la guerra fredda è stata un'epoca eccezionale della storia della modernità. Cito le sue parole: un sistema bipolare quasi perfetto. Occidente contro Oriente, libertà contro uguaglianza, capitalismo contro comunismo, con una simmetria sul piano della forza nucleare che ha funzionato come deterrente. Un universo, sono sempre le parole di Dan Wiener, un universo retto da un'apparente razionalità. L'Europa era divisa dalla cortina di ferro. All'estremità occidentale dell'Europa sopravvivevano due regimi autoritari e illiberali, instaurati negli anni tra le due guerre, il Portogallo salazarista e la Spagna franchista, due regimi che sono rimasti in piedi rispettivamente fino al 1974 e al 75, anche, ma non solo, per il ruolo di baluardo contro il comunismo che la guerra fredda aveva di fatto assegnato ad entrambi. Un'anomalia nell'Europa occidentale liberal-democratica, sorta dalla sconfitta del nazifascismo. Di quell'Europa divisa, la Germania è stata il simbolo e il muro di Berlino, dal 61, la quintessenza del simbolo. Nell'Europa orientale, l'esercito russo di liberazione prima, e possiamo dire di occupazione poi, aveva favorito la nascita di regimi fratelli di quello sovietico, che quasi ovunque fecero leva sui partiti comunisti locali per conquistare il potere. È quello che avvenne in Bulgaria nel 46 e poi nel 48, in Cecoslovacchia nel 46, in Romania nel 48, in Polonia nel 48 e poi nel 52 come formalizzazione istituzionale, in Ungheria e nella Germania democratica, nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1949. A Occidente avevamo il Patto Atlantico dal 49, a cui il blocco guidato dall'Unione Sovietica rispose con il Patto di Varsavia dopo l'ingresso della Germania occidentale nella NATO nel 59. In questo quadro europeo spiccano due casi particolari nell'immediato dopoguerra: quello della Grecia, lacerata da una guerra civile dal 46 al 49, e quello della Jugoslavia di Tito, che nel 48 fu espulsa dal Cominform e rimase al di fuori dell'orbita sovietica. Nell'Europa occidentale, sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, prese lentamente avvio un processo ambizioso e senza precedenti nella storia dell'umanità. Mi riferisco ai primi passi della Comunità Economica Europea, che ebbe anche una valenza ideologica di argine rispetto all'Unione Sovietica, cosa che spiega il ritardo con cui i partiti comunisti occidentali aderirono al processo di integrazione europea. Dopo la morte di Stalin, nell'Europa dell'Est alcuni regimi cominciarono a scricchiolare. Abbiamo delle rivolte operaie nella DDR nel 53, in Polonia e in Ungheria nel 56, in Cecoslovacchia nel 68, ma il sistema tenne. Senza o con l'intervento militare dei sovietici, come avvenne in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 68, tant'è che le crisi che corsero il rischio di deflagrare in un terzo conflitto mondiale, si produssero lontano dai confini dell'Europa, e cioè in Corea tra il 50 e il 53, nel Vietnam dal 55 al 75, ma in particolare dal 62 dopo l'escalation nell'intervento americano, e sempre nel 62, nell'ottobre del 62 con la crisi dei missili di Cuba. Poi l'avvio della grande trasformazione. Nel settembre dell'89 migliaia di tedeschi orientali attraverso l'Ungheria e l'Austria raggiunsero la Germania occidentale. L'Unione Sovietica, alle prese con il progetto di riforma di Gorbaciov, tollerò e lasciò fare. Il 9 novembre dell'89 iniziò l'abbattimento del muro di Berlino. Noi leggiamo, lo usiamo anche noi, lo uso anch'io, la caduta del muro di Berlino. Siccome noi con le parole lavoriamo, non è una caduta, cadono i fulmini. Il muro di Berlino è stato buttato giù a picconate, c'è una iconografia magnifica che ce lo dimostra e a cui faceva riferimento anche il sindaco prima nei servizi che sono andati in questi giorni alla televisione. Quindi l'abbattimento del muro di Berlino, poi abbiamo l'unificazione tedesca il 3 ottobre del 90, la unificazione delle due Germanie, qualche mese dopo nel gennaio del 90 prende avvio la dissoluzione dell'Unione Sovietica che si dà per conclusa il 26 dicembre del 1991, sono 26 mesi che cambiano il mondo. Un'accelerazione della storia imprevista da scienziati sociali e analisti politici, che non contenti di essere stati completamente spiazzati dall'imprevisto crollo dell'Unione Sovietica, e pensate a quanto l'Unione Sovietica fosse stata monitorata dai servizi e dai centri studio statunitensi, che non contenti, dicevo, si esibiscono in questa profezia che trova in Francis Fukuyama il suo rappresentante più autorevole, in un libro che lo rende famoso, sul fine della storia e l'ultimo uomo, in cui Fukuyama pronostica che con il crollo dell'Unione Sovietica si è realizzato il trionfo della democrazia, del capitalismo, del sistema liberal democratico e della leadership mondiale degli Stati Uniti. Invece non è questo quello che succede. La fine della guerra fredda e del mondo bipolare, accolti inizialmente e giustamente in Occidente con grande euforia, apre nel volgere di poco tempo un'epoca di grandi incertezze. Lo sgretolamento dell'impero sovietico dà avvio nell'Europa orientale alle transizioni verso la democrazia dei paesi che fino a quel momento erano stati satelliti dell'Unione Sovietica, a cominciare dalla Polonia. Restando sul piano meramente descrittivo, dall'implosione dell'Unione Sovietica nascono o rinascono, come nel caso delle Repubbliche Baltiche, alcuni stati. L'Estonia, la Lituania, la Lettonia, la Bielorussia, la Moldavia, l'Ucraina, il Kazakistan, l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia, tutti nel 1991, a 2 anni dalla caduta del muro. Se nel 90 si era avuta pacificamente, 3 ottobre, la riunificazione delle due Germanie, nel 93 si ha l'altrettanto pacifica nascita dalla Cecoslovacchia, della Repubblica Ceca e di quella slovacca. Lo stesso però non avviene, come sappiamo, con lo sgretolamento dell'ex Jugoslavia, dove, nascita della Slovenia a parte, sempre nel 91, si assiste, anche in questo caso smentendo chi aveva pronosticato la fine del tempo dei nazionalismi, a brutali conflitti etnonazionalistici. Nascono nuovi stati, la Croazia nel 91, la Bosnia-Herzegovina nel 92, la Macedonia del Nord nel 93, poi abbiamo la guerra del Kosovo tra il 96 e il 99, nasce la Serbia nel 2006, il Montenegro sempre nel 2006. In Italia, quando il muro viene abbattuto, il presidente del Consiglio dei Ministri è Giulio Andreotti. Il suo è il 49esimo governo dal giugno del 1945, il 47esimo della storia repubblicana. Chi ha la mia età, o giù di lì, ricorderà il mantra, anche se allora non si chiamava mantra, della instabilità politica italiana, quasi fosse una patologia dell'Italia repubblicana, quando dal 1861 al 1901, in 40 anni, si erano avuti 42 governi. Ma se guardiamo in prospettiva storica, il quadro politico italiano, di quella che poi si sarebbe chiamata la Prima Repubblica, è rigorosamente stabile, tra i più stabili dell'Europa democratica. Infatti si tratta di un sistema politico bloccato per ragioni geopolitiche. La collocazione al confine tra i due blocchi dell'Italia, al centro del Mediterraneo, e la presenza del più forte partito comunista occidentale. Tra il 92 e il 94 in Italia va in crisi il sistema dei partiti vigente dall'immediato secondo dopoguerra. Gli storici sono concordi nell'attribuire la causa principale alla fine della Guerra Fredda, così come convergono nell'indicare il ruolo svolto da altri due fattori autoctoni, cioè il carattere interno, che sono Tangentopoli, lo scandalo di Tangentopoli e la nascita delle leghe allora diciamo tra il secessionista e l'autonomista, perché la cosa non è sempre chiara e non sono tutte assestate sullo stesso asse. L'Europa procede inizialmente in modo spedito, sembra riuscire a fare i conti con la nuova situazione che richiede un soggetto politico forte, punto di riferimento in un mondo che si va scomponendo. Con il Trattato di Maastricht nel 92, firmato dai 12 Stati allora membri, nasce l'Unione Europea. Già dall'87 era nato il programma Erasmus, l'ultimo dato che ho trovato dice di 9 milioni di studenti che hanno usufruito del programma Erasmus. Nel 90 era stata firmata la Convenzione di Schengen, che progressivamente avrebbe liquidato le frontiere tra gli Stati membri. Nel 95 entrano nell'Unione Europea l'Austria, la Finlandia e la Svezia. Nel 97 si avviano i negoziati che porteranno nel 2000 all'ingresso di Cipro, Malta, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Estonia, Lettonia e Lituania. Intanto nel 99 è sorta la Banca Unica Europea e nel 2002 entra in vigore la moneta unica europea. Sicché nel 2018, quindi prima della Brexit, sono 28 gli Stati membri dell'Unione Europea. Non mancano le critiche, fondate per alcuni aspetti e in alcuni casi, critiche sull'eccessiva rapidità dell'ampliamento dell'Unione Europea a Oriente. Così come non mancheranno e non mancano critiche alla moneta unica in quanto non sorretta da una politica economica comune. Con tutto ciò, fino alla crisi finanziaria del 2007-2008, del progetto europeo si contano gli aspetti positivi e il consenso è alto, spesso altissimo, in tutti i paesi. Non si può dimenticare che complessivamente considerati, gli Stati membri dell'Unione Europea rappresentano la maggiore potenza economica del mondo, di cui producono la quarta parte del PIL. Sempre complessivamente considerati, offrono ai loro cittadini il più alto livello di benessere su scala planetaria, Stati Uniti compresi. Nell'Unione Europea si concentra il più alto livello di conoscenze scientifiche e culturali del mondo, così come il maggior grado di consapevolezza ecologica e le più avanzate politiche di protezione dell'ambiente. Faccio solo un esempio, il riferimento all'amianto. Negli Stati Uniti l'uso dell'amianto era proibito dal 1989. Due anni fa Donald Trump è tornato a legalizzarlo e l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti ha annunciato che non farà più controlli a riguardo. La prima direttiva in materia di amianto della Comunità Economica Europea è del marzo del 1983, che viene recepita da una legge dello Stato italiano nel marzo del 1992. Ora il quadro normativo europeo, ha predisposto che la bonifica dell'amianto debba essere ultimata entro il 2028. Quando parliamo di queste cose stiamo parlando di sovranità e quando ci adeguiamo alle normative europee in questo campo stiamo cedendo sovranità. Quindi il discorso sulla sovranità è un discorso che va fatto in termini rigorosi e in termini seri a tutto campo. Riprendendo il discorso sulla Unione Europea, mai nella storia dell'umanità si era prodotto un processo di queste dimensioni e raggiunti risultati di questa qualità. Mai dai tempi della Pax Romana o Augustea, che fu comunque un sistema di dominio dei primi due secoli dell'impero, il continente europeo aveva vissuto un periodo di pace così lungo e di benessere così esteso. E soprattutto mai risultati di questo genere si erano raggiunti in modo democratico, con il coinvolgimento dei cittadini. Ogni discorso sull'Unione Europea che dimentichi questi risultati, a mio modo di vedere, o è antistorico o è smaccatamente in malafede. E dunque è confezionato ad arte per far leva sui settori di popolazione culturalmente più sprovveduti. Ciò non toglie, evidentemente, che l'Unione Europea abbia un'architettura debole, che si trascini nel tempo problemi che non riesce a risolvere, che la consapevolezza di che cosa essa rappresenti non è omogeneamente diffusa, che i vari patriottismi nazionali non riescono a ricomporsi in un grande patriottismo europeo ed europeista, che mancano simboli e narrazioni condivise, che la politica, cioè i partiti, spesso anche quelli europeisti, chiamano in ballo l'Europa per i vincoli che impone. Ricordate, ce lo chiede l'Europa quando si dovette imporre una tassa per rientrare nei parametri di Maastricht. Quindi si ricorre all'Europa per ricordare i vincoli che impone, ma non per quello che dà e per quello che rappresenta. Questi sono alcuni dei motivi che fanno crescere l'euroscetticismo, sul quale la crisi finanziaria del 2007-2008 ha agito da moltiplicatore. Le politiche di austerità imposte dai paesi economicamente più forti e politicamente più stabili a quelli che lo sono meno, l'incapacità di gestire i flussi migratori, la mancanza di una forte, cioè autorevole e credibile leadership europea, il ritardo delle grandi famiglie politiche europee, quella popolare, quella socialista, quella liberale, nel rinnovarsi di fronte alla domanda di più democrazia proveniente dalla società civile e che poi si abbatte sulla casta, non solo hanno messo in crisi il progetto europeo, proprio quando ce n'era più bisogno, ma la tenuta stessa della democrazia in molti paesi. Gli storici che verranno si domanderanno come mai, proprio quando il bipolarismo era stato sostituito da un nuovo multipolarismo imperiale, Stati Uniti, Cina, Russia, India, proprio in questo momento in cui non si creava una situazione che non dava scampo al piccolo, cioè ai tradizionali stati nazionali, l'Unione Europea rinunciò, o non ebbe la forza, o non volle, vediamo come andrà a finire, di giocare il proprio ruolo. Si chiederanno perché non furono sufficienti le manifeste ostilità e gli inciampi frapposti al suo sviluppo, allo sviluppo dell'Unione Europea, da Donald Trump e da Putin, a convincere gli europei della bontà del loro progetto. Si domanderanno perché, proprio quando ci sarebbe stato bisogno che una voce unica, quella dell'Europa, parlasse al mondo, il mondo fu assordato dalla cacofonia delle tante voci stonate e contraddittorie provenienti dal vecchio continente. E si domanderanno, lasciatemelo dire senza nessuna venatura polemica, come fu possibile la presa in ampi strati della popolazione di slogan come prima i francesi, prima i tedeschi, prima i polacchi, prima gli italiani, senza rendersi conto che erano gli stessi slogan utilizzati dai nazionalismi tra 8 e 900. E soprattutto senza capire che quando i nostri vengono prima, loro, i secondi, sono tutti gli altri. Certo, gli immigrati, ma non solo gli immigrati, e tra noi e loro si finisce per alimentare non solo la concorrenza, ma la dialettica amico-nemico. Dicevo poco fa dei rischi per la tenuta della democrazia. Si tratta di rischi che penso corrispondano a una valutazione condivisa, anche se a seconda delle sponde politiche si indicano sintomi tra loro diversi. Se da una parte li si individuano nella crescente intolleranza, negli episodi di razzismo, di antisemitismo, nel sovranismo, nel populismo, che lascerebbero intravedere una possibile deriva autoritaria, dall'altra parte sono individuati nel tradimento del suffragio, cioè in esecutivi non rappresentativi della volontà popolare, a cui si dovrebbe fare maggiormente appello anche attraverso il ricorso intensivo all'istituto referendario. Ricordo il mito che si agitava alcuni anni fa del tasto che da casa si digitava e in questo modo si orientava l'esecutivo. Lo stato della democrazia a livello planetario è monitorato da agenzie che sulla base di alcuni indicatori ne certificano le condizioni di salute. Questi indicatori sono elezioni libere e regolari, attività trasparente ed efficace dei governi, adeguato livello di partecipazione politica e diffusione di una cultura politica democratica. Sottolineo questo ultimo dato perché non c'è democrazia se non c'è una cultura democratica diffusa. Bene, i risultati sono annualmente pubblicati dal 2007 dall'Economist con il titolo Democracy Index. Nel 2011 questo indice della democrazia ha definito di stagnazione la fase dal 2006-2008 e regressiva quella dal 2008 al 2011. Vi invito ad andare a guardare in rete qual è la situazione degli anni successivi. La crisi della democrazia si impasta con la crisi del progetto europeo. Parto da un dato statistico. La media dell'astensionismo nelle elezioni legislative dei 28 paesi dell'Unione Europea, prendo un calcolo che avevo fatto prima della Brexit, la media dell'astensionismo, quindi dei 28 paesi, nelle elezioni che si sono tenute tra il 13 e il 18 è stato del 31,8%. Nelle europee del 2019 l'astensione ha raggiunto il 49,3%. Evidente la crisi di fiducia dei partiti, cioè nei corpi intermedi della democrazia. Si è soliti riconoscere che il sistema liberal-democratico, pur presentando molti difetti e disfunzioni, resta di gran lunga il migliore di tutti quelli che la storia ha sperimentato. C'è una famosa battuta che viene attribuita a Churchill sulla democrazia che dice che è bruttissima, una porcheria, perciò tutti gli altri sono peggio, no? Sono peggiori. Bene, tutta una scuola di pensiero, da Schumpeter a Robert Dahl, passando per Sartori e Popper, sostiene la tesi che la democrazia è un sistema di dispositivi finalizzati a rendere impossibile l'instaurazione di un regime dispotico o autoritario. Si tratta di una posizione realistica, spesso definita come scettica in ambito scientifico, ma che fa i conti con un dato di realtà e con una preoccupazione più che fondata, cioè fa i conti con la storia, cioè fa i conti con un fatto clamoroso della storia del Novecento, e cioè che Hitler andò al potere vincendo le elezioni e trasformò la Repubblica di Weimar in uno Stato totalitario con il suffragio elettorale. D'altra parte, non si può dimenticare che oltre al voto, oltre che dal voto, la democrazia è fatta, è impastata di regole. Si è soliti, da Tocqueville in avanti, riferirsi agli Stati Uniti come al paese della democrazia. Ma l'attuale presidente degli Stati Uniti ottenne nelle elezioni del 2016 circa 3 milioni di voti in meno dell'altro candidato, la Hillary Clinton. Dimostrazione evidente che a prevalere sul voto della maggioranza sono le regole della democrazia. Lo voglio dire in modo netto. Tutelare la democrazia vuol dire difendere le regole della democrazia. E i due pilastri su cui si basa la democrazia rappresentativa sono il popolo e la legge, cioè la Costituzione. Ogni iniziativa che non tenga conto di questo dato e che tenda a modificare l'equilibrio tra questi due pilastri rappresenta una minaccia per la democrazia. Il populismo fa spesso appello alla democrazia diretta, referendum e consultazione telematica. Referendum o consultazione telematica che sia. Nel 1929 il filosofo del diritto tedesco Hans Kelsen, ragionando sulla democrazia, si riferì al primo referendum popolare di cui si abbia notizia, quello con cui Ponzio Pilato interpellò gli astanti sulla liberazione di Gesù o di Barabba, e sappiamo com'è andata a finire. Se Roosevelt avesse sottoposto a referendum l'ingresso in guerra degli Stati Uniti del 1941, l'avrebbe perso, perché l'opinione pubblica americana, ci sono una quantità impressionante di inchieste, di sondaggi, era contraria all'ingresso in guerra dell'Italia, all'ingresso in guerra degli Stati Uniti. E se gli Stati Uniti non fossero entrati in guerra nel 1941, adesso non saremmo qua a parlare liberamente della caduta del muro di Berlino, ma probabilmente, lasciatemi dire con una battuta, questa mattina saremmo andati inquadrati militarmente in Orbace, all'alzabandiera in Piazza Grande. Parlare dell'Europa a 30 anni dal 1989 significa parlare anche di questioni o tendenze che non derivano direttamente dall'abbattimento del muro. E devo capire... Vado tranquillo? Bene. Parlare quindi anche di situazioni, questioni o tendenze che non derivano direttamente dall'abbattimento del muro. Mi limito a indicare due, per me tra le più significative, anche più vicine alle cose che studio e che mi interessano, ne indico due, anche se poi non potrò sviluppare il ragionamento che le riguarda. La prima la indicherei nell'inversione, adesso lo dico un po' grezzamente e un po' schematicamente, abbiate pazienza. La prima la indicherei nell'inversione dei processi di secolarizzazione, o se preferite nell'arretramento della laicità, intesa come autodeterminazione degli uomini e delle società rispetto non alle religioni, ma all'indebita invasività delle religioni nello spazio pubblico. Detto in altro modo, si tratta di cogliere, sgrezzandolo dallo schematismo con cui la questione fu posta da Gilles Kepel nel 1991 in un libro dal titolo La revanche de Dieu, la rivincita di Dio, che individuava in questa svolta, in questo ritorno del sacro, la individuava in fatti molto diversi, molto distanti tra loro, ma che lui metteva assieme. Dicevo un po' grossolanamente, ma cogliendo un aspetto. L'ingresso dei partiti religiosi nel governo di Israele, l'ascesa al soglio pontificio di Giovanni Paolo II, 77 Israele, 78 Giovanni Paolo II, la fondazione della Repubblica Islamica di Khomeini, 79, e il sostegno fornito alle elezioni di Nixon nel 1980 dai gruppi evangelici e fondamentalisti cristiani. Gli attentati del terrorismo islamista alle Torri Gemelle nel 2001 e poi in Europa, in Spagna, in Francia, in Gran Bretagna, ha portato come reazione, come una delle reazioni evidentemente, a un ripiegamento identitario che, assieme ad altri fattori, i flussi migratori, il decremento demografico, pensate, l'Europa nel 1900 rappresentava il 25% della popolazione mondiale, secondo le proiezioni dei demografi, nel 2050 rappresenterà il 7% della popolazione mondiale. Quindi, assieme a questi altri fattori che sto elencando, ai quali aggiungo il mito della grande sostituzione, sta riportando la religione in Europa e il cristianesimo nello spazio pubblico come fattore identitario. C'è da chiedersi se sia questo il terreno di risposta più proficuo o se invece non sarebbe il caso di portare il confronto, il dialogo con le altre culture e con il complesso del mondo islamico sul piano della razionalità e della ragione dei diritti umani. E se non sarebbe il caso di ricordare che proprio le identità forti sia quelle religiose, sia quelle politiche, politiche nazionali e di classe, siano state le responsabili delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Seconda tendenza, e con questa concludo, la seconda tendenza viene dal gap, dallo iato crescente che si va creando tra scienza e tecnologia da una parte e cultura dall'altra. La più grande trasformazione che ha riguardato la società nell'ultimo scorcio del XX secolo è stata la rete delle reti, Internet. Il primo dominio italiano, quello del CNR, del Consiglio Nazionale di Ricerca, è dell'87. Nell'89 erano connessi alla rete 100.000 computer. Nel 99 gli utenti di Internet erano 200 milioni in tutto il mondo. Oggi sono, secondo i dati del Global Digital Report, oggi 2009, dicono che sono, cioè che siamo, 4,39 miliardi in tutto il mondo. Il pensiero che vorrei esprimere in conclusione è questo, è il pensiero di uno storico, nel senso che nasce da quanto hanno letto, da quanto hanno detto gli storici che hanno ragionato sul tempo storico, mettendo a fuoco, da una parte, il fatto che il tempo della storia non è omogeneo. Abbiamo visto come nei 26 mesi dalla caduta del muro all'implosione dell'Unione Sovietica sia cambiato il mondo. Quindi il tempo della storia non è omogeneo. Ci sono accelerazioni, pause, rallentamenti, apparenti stagnazioni, anche poi se sotto sotto qualcosa si muove. E dall'altra parte che le società hanno al proprio interno ritmi diversi di svolgimento. Cioè c'è un tempo per la politica, c'è un tempo per le istituzioni, c'è un tempo per la mentalità, c'è un tempo per la cultura. Non è un tempo che... cioè questi piani non viaggiano in sincronia. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che comunicazione e informazione non sono per sé cultura, che scienza e tecnologia viaggiano a dei ritmi forsennati rispetto ai quali la cultura, i costumi, la mentalità sono costantemente in ritardo, oppure rinculano scavandosi delle nicchie di resistenza alla modernità. Insomma, alla ipermodernità tecnologica possono corrispondere cultura, mentalità tribali e richiamo alla caverna. Dovremmo interrogarci se non sia quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Grazie.
Grazie professor Botti, grazie davvero per il contributo.